Il nostro problema, fin dall'origine, è stato quello di volere sostituirci a Dio, e così come mangiare alla conoscenza dell'albero del bene e del male, cioè decidere noi cos'è bene e cos'è male, è stato un grande problema e ci ha fatto in qualche modo aprire gli occhi, ma ci ha fatto aprire gli occhi sulla realtà negativa, ci ha fatto aprire gli occhi su quella maledizione del fatto di separarci, di immaginare che la conoscenza, l'autonomia, l'autogiustizia, l'autodeificazione ci avrebbero portato a stare meglio, mentre da lì è iniziato un grande problema. Da Adamo in poi, ognuno di noi nasce internamente con questa angoscia profonda di separazione. Voi sapete in Genesi quale fu la reazione del nostro amico Adamo dopo la perdita di questo contatto vitale con Dio. Ascoltò la sua voce nel giardino e disse: ho ascoltato la tua voce, la voce di colui con cui aveva camminato, passeggiato, ma ora la sentiva come minacciosa. Ho ascoltato la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E l'uomo da allora si è nascosto molto bene, si è nascosto in tante dimensioni e per ritrovare questo Dio che gli ha detto dove sei, dove sei, come una mamma che ha perso il suo bambino, abbiamo bisogno di ripassare attraverso questa angoscia di separazione, attraverso questo urlo di dolore. C'è un urlo rappresentato da un pittore che si chiama Urlo di Munch, ed è un urlo di angoscia, di dolore. Mamma mia, vedete quell'immagine? Sembra uno spettro che cammina e personifica in fondo tutto quello che c'è nel cuore dell'uomo, quello stesso che Gesù dovette gridare al posto nostro sulla croce. E lì, la masa bactani. Questo è l'urlo profondo che c'è in ognuno di noi. Questo è l'urlo di abbandono, di angoscia, che chiaramente può diventare ancora più grande lì dove poi, dicevamo in questi giorni, nella dimensione della crescita, nello sviluppo, nella identificazione con i genitori, in quel fenomeno che i psicologi chiamano attaccamento, viviamo delle relazioni insicure, traumatiche, ma al di là di essere vissuti anche in una famiglia senza nessun trauma, col genitore migliore, con la mamma più equilibrata che esista, nell'intimo di ogni essere umano c'è ancora questo bisogno estremo di adozione, come un residuo, come un segno di un bisogno ancestrale, cioè di ricongiungersi con il suo creatore. Ecco perché la prima dimensione di riconciliazione, come oggi ben il pastore Giovanni ci ha sottolineato, è la riconciliazione, che poi significa riappacificazione con Dio. Questa è la prima dimensione fondamentale alla quale abbiamo bisogno di dare una risposta, lì dove nella nostra mente, questo lo sottolineo estremamente, anche se spesso viene misconosciuto, il fatto che la nostra mente non può ricevere le cose di Dio, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio e ne le può comprendere perché vanno giudicate spiritualmente. Ho detto in altre parole, sempre con l'Apostolo Paolo, diciamo che la mente umana, la natura della mente umana, quella a cui tende è morte e inimicizia verso Dio. Infatti non è sottomessa la mente umana a Dio e neanche può essere, non è sottomessa alla legge di Dio e neanche può sottomettersi. Non è questione di autocontrollo, di volontà. E tante volte per non scoprire questa dimensione irrazionale, così come il voler mangiare all'albero della conoscenza del bene e del male ci ha veramente messi in una cattiva situazione, la presunzione nella nostra vita di volere separare il bene dal male con uno sforzo puramente umano oggi sta creando un sacco di problemi. problemi, dicevamo l'altra volta, di somatizzazione, di malattie strane che stanno crescendo esponenzialmente. Perché? Perché continuiamo a illuderci che basta la forza del pensiero per trovare l'armonia. Questa era la mia convinzione quando da giovane avevo subito l'influenza dell'Oriente e mi ero così incamminato come un seguace di Paramahansa Yogananda. Dice, ma che cos'è? Un poco gli sto somigliando, quindi devo diminuire la pancia, perché aveva una bella pancetta, mi ricordo, era un santone indiano, sostenitore della meditazione trascendentale, qualche cosa in cui da soli si doveva diventare Dio in qualche modo, si doveva chissà raggiungere quale equilibrio. Ed è una trappola grandissima quando ancora pensiamo che nella dimensione diversa, cioè dopo esserci riconciliati con Dio, nel momento in cui dobbiamo riconciliarci con noi stessi, nel momento in cui dobbiamo trovare la nostra identità per essere in pace, altro che pace! Io purtroppo attraverso la mediazione trascendentale l'ho riuscito benissimo a occultare tutti i conflitti, tutte le tensioni, tutta la rabbia, tutto l'odio, la violenza. E cercavo di interpretare la figura di una persona buona, brava, equilibrata. Avevo messo un filtro incredibile nella mia mente dove non passava niente. Infatti poi è cominciato a passare qualche cosa che era un sintomo di questa rabbia, di questa aggressività, di questo conflitto. Sapete, la gran parte delle malattie psichiche altro non sono che la espressione di un tentativo fallito di liberarsi da soli, di un tentativo fallito di cacciare l'irrazionale, cioè il male, da noi stessi. E quindi anziché cacciarlo, lo rimuoviamo, lo reprimiamo con tanti altri meccanismi, lo nascondiamo persino a noi stessi, dicevamo in questi giorni. È stato molto bello oggi sentire Pastore Giovanni che parlava di coscienza collettiva e di coscienza personale. È così, in realtà noi viviamo una dimensione in cui siamo il prodotto di tutta l'eredità dei nostri avi. C'è una dimensione che si trasferisce e con la quale dobbiamo fare i conti, che è non solo cultura, mentalità, quindi questo ha a che fare con il luogo geografico dove stiamo, le abitudini, ma ha a che fare anche con i caratteri, con le situazioni delle persone che sono stati i nostri avi. E dicevo come la riconciliazione con Dio è un'iniziativa che Dio ha preso nel momento in cui avevamo perso questo contatto meraviglioso, nel momento in cui avevamo perso questa dimensione di armonia ancestrale, nel momento in cui la caratteristica più profonda di ognuno di noi era diventata la paura. Non ci sono persone che hanno paura e persone che non hanno paura, ci sono modi diversi di elaborare la paura, ma nel profondo, dicevo, ognuno di noi vive questo conflitto perché vive questa insicurezza, vive questo bisogno di adozione, vive quel dolore, quell'abbandono che Gesù dovette gridare al posto nostro. Lui diventare abbandonato, reietto, perché noi potessimo diventare adottati, figli, e potessimo dire grazie Padre perché ci hai salvati per la tua grazia, per il tuo amore. E non ci abbiamo messo altro che il riconoscere la nostra fragilità. Giustificati per fede, dirà l'Apostolo, abbiamo pace con Dio. Alleluia! Non giustificati da quello che facciamo, non giustificati da tanti meccanismi in cui occultiamo le nostre tensioni, i nostri conflitti. È il modo più drammatico in cui si forma la tensione, il nervosismo, l'aggressività, è proprio quando viviamo il conflitto, sempre tra due fuochi, almeno, poi possiamo essere tre fuochi, quattro fuochi, pressati da tutte le parti. E la cosa meravigliosa del progetto di Dio La cosa meravigliosa del cristianesimo è che ci dà come punto di partenza quello che tutte le altre religioni considerano invece qualcosa a cui arrivare attraverso tecniche di vario genere. Il cristiano riceve in partenza la natura di Dio. E questa sera la cosa importante, io non so, non ci sono parole per cercarlo di trasmettere. Ieri il pastore De Felice cercava in qualche modo, si affannava come sto facendo io, ma questa è una comunicazione che avviene per rivelazione. Questo essere stati fatti partecipi della natura divina è qualche cosa di inconcepibile per la mente umana, che continua a tendere a pensare di essere Dio. Sapete, come dico sempre, quando ho scoperto di non essere Dio mi sono veramente depresso. Quando ho scoperto che tutto quel controllo che esercitavo sulla mente non era riuscito a guarire il mio dolore, la mia rabbia, veramente me la sono cominciata a prendere con me stesso, me la sono cominciata a prendere con tutti. Ho cominciato a conoscere quel meccanismo di colpa, autocondanna, autopunizione che è alla base dei meccanismi depressivi. Come a dire, com'è possibile che da una persona brava come me deve venire qualcosa di brutto? L'orgoglio ha cominciato a condannarmi a una depressione che mi sono trascinato anche per parecchi anni dopo la conversione. Anzi, devo dire che è stata ancora più grave, perché dicevo, com'è possibile che ho conosciuto Dio e sto ancora peggio? Perché in qualche modo è successo che tutte le difese umane che avevo ben costruito, ben cesellato, con una pazienza certosina, sono cominciate a saltare. Anziché diventare subito più calmo, ho cominciato a diventare sempre più nevrotico, sempre più fobico, sempre più ossessivo, sempre più depresso. Perché? Perché continuavo a difendermi a mio modo. Non riuscivo a credere veramente in questo dono meraviglioso di una nuova identità. Cercavo io di costruirlo. Ok, Dio mi ha salvato, però ora io devo cercare di costruire. Ma cosa vuoi costruire? Tutto il cristianesimo è un percorso di scoperta del tutto è compiuto, che Gesù ha potuto esprimere nel momento in cui la sua missione su questa terra si è adempiuta. Ed è drammatico per me, è stato drammatico quando lo vivevo io, cercare di convincere Dio di fare qualcosa, cercare di impietosire Dio dopo averlo conosciuto per cercare di essere cambiato. È stato veramente una scoperta incredibile quando ho dovuto rendermi conto che il cambiamento era già qualcosa che Dio mi aveva donato nella nuova identità, ma che se io non avessi creduto, se non potevo credere in questa dimensione, continuavo, e ho continuato per parecchio tempo, a difendermi a mio modo. Come dico spesso, Dio non ci aiuta a nostro modo. Cerchiamo tante volte di coinvolgerlo nelle nostre difese, ma Dio tante volte proprio in qualche modo permette che le nostre difese vadano in crisi, permette che entriamo più in conflitto, permette che ci confondiamo. E tante volte senza Dio, Dio dice non è un Dio di confusione, ma un Dio d'ordine, dice la scrittura. Ma già la nostra idea di ordine, forse sto pensando cose militaresche, no? È un Dio di armonia. E lui ti ha dato, e qui entriamo nella parte più importante di questa sera, cioè la parte che tratto io, non perché la tratto io, attenzione, ma perché Dio ha fatto un sacco di cose meravigliose. Lui si è riconciliato attraverso quello che Gesù ha fatto con ognuno di noi, e già scoprire questo ci dà pace. Che bello sapere che non dobbiamo fare niente per appacificarci con Dio. Lui ha fatto quello che si doveva fare. Lui ha provveduto qualcosa di incredibile. Non ha fatto semplicemente un atto di misericordia, ma ha fatto molto di più. Ha detto: io metterò dentro di loro le mie leggi, non più delle leggi esterne, non più una coerenza etico-morale, ma un cuore nuovo dove le leggi sono scritte. Questa è la bellezza del nuovo patto, questo è il miracolo della possibilità di avere un contatto con lo Spirito Santo al di là di quel caos che ancora c'è nella tua mente. Infatti, se lo Spirito Santo avesse dovuto venire ad abitare nella nostra mente, io credo che si sarebbe sentito assai a disagio. Poi nella mia non ne parliamo, io ho cercato persino di espellerlo, ma è difficile liberarsi di Dio, fortunatamente. È meraviglioso scoprire questa dimensione dove l'atto di misericordia non è stato semplicemente ti perdono, ma ti do una nuova identità. Cantavamo poco fa, un regno dentro di noi che comprende la giustizia, la pace. Nel regno di Dio dentro di te, nella tua nuova identità, già si respira una dimensione senza conflitti. Questa è una bella notizia. Questa è una notizia eccezionale. E sapete perché? Perché mentre la nostra mente umana viene da un'eredità, abbiamo detto, di vario genere, da conflitti, da situazioni in cui realmente vivevamo sentimenti strani. Quelli più strani, per esempio, sono, cito solo questo, l'ambivalenza. Non so se sapete che cos'è. Cioè quando una persona ci sorride e ci pianta un coltello. Allora, qual è la realtà in questo caso? Che cosa registriamo dentro? Registriamo una grande confusione. E spesso noi viviamo con persone, dicevo l'altro ieri, che parlano le parole, che parlano le parole giuste, ma in realtà esprimono gli stati d'animo negativi. E quindi fin da bambini è come se vivessimo questa strana confusione tra quello che appare e quello che è, tra la forma e la sostanza. Ma la nostra nuova identità, alleluia, viene da Dio. E Dio non ha conflitti, non ha problemi, non ha disturbi psichici, non ha problemi con la realtà. La nostra nuova natura è figlia di Dio. Il nostro spirito rigenerato, nuovo, è a immagine di Cristo. Ha voglia di avere un complesso di inferiorità. Ma ci vogliamo credere realmente che questo è il beneficio di quello che Gesù ha fatto, cioè non di darci una verniciata di religiosità, dicevamo ieri, ma di mettere dentro di noi una nuova natura. E questo è importante per capire quell'argomento che sfiorerò brevemente ora, tra breve, del fatto di riconciliarsi con se stessi. Prima cosa, se non abbiamo una rivelazione della nuova identità che Dio ci ha dato, ho detto più semplicemente, se non crediamo che al di là del cantiere di lavori in corso che c'è nella nostra mente, chi è in Cristo è, non sarà, è spiritualmente una nuova creatura, dice l'Apostolo Paolo. Le cose vecchie sono passate. Questa è una dimensione fondamentale per cominciare finalmente ad aprire il nostro inconscio, perché nessuno di noi avrebbe il coraggio di scoprire delle cose tremende che ci sono nella nostra soffitta se pensa poi di essere quelle cose, non di avere quei sentimenti, ma di essere quella persona che abbiamo mascherato bene, perché dovevamo adattarci, dovevamo mostrare un determinato atteggiamento. Abbiamo imparato a recitare e oggi sapete bene come tante persone che hanno recitato la pace stanno scoppiando. Molte persone che hanno recitato la pazienza stanno scoppiando. Oggi è necessario veramente scoprire quello che Dio ha messo in noi, perché se no i test non li superiamo assolutamente. Quindi un primo punto fondamentale per poter riconciliarsi con se stessi è intanto conoscere se stessi. Ma non si può fare un'introspezione morbosa, uno, non si può fare neanche un'analisi della soffitta, perché molte persone che conosco sono andate in soffitta, aiutate da qualche psicanalista, eccetera, eccetera, e poi sono rimaste in soffitta. Oppure, insieme allo psicanalista, sì. Oppure in realtà hanno avuto un risultato, tra virgolette, di terapie di vario genere, semplicemente perché si sono convertiti all'interpretazione psicoanalitica. Cioè anche la psicanalisi, per quanto si spaccia come qualcosa che non manipola, non suggestiona, in realtà è una forma di lettura della realtà e quindi funziona solo se ti converti a quella forma di lettura, così come tante persone, anche convertendosi in gruppi molto settari, ce ne sono tanti testimoni di Geova, eccetera, eccetera, apparentemente hanno un grande beneficio perché si convertono a una modalità per cui tutte cose vengono anestetizzate dentro, tutti i conflitti apparentemente spariscono, perché tu è come se rinunziassi al tuo libero pensiero e acquisissi una mentalità di gruppo, di illusione, dove ci vogliamo tutti bene, siamo tutti bravi, eccetera, eccetera, ma questo è qualcosa semplicemente di mentale. La cosa meravigliosa che ho scoperto in Dio è che non ho bisogno di spiritualizzare la mia mente, non ho bisogno di costruirmi io un'immagine di pace come cercavo di fare avanti Cristo, ma la pace me l'ha data il principe della pace. La pace è un frutto dello Spirito nuovo che Dio ha messo in me, illuminata dallo Spirito Santo. Io posso scoprire una pace incredibile dentro di me. E questa parte, dicevo, è fondamentale, perché quando tu scopri che non sei la tua mente, la dice la psichiatra, sta uscendo folle, quando scopri che hai una mente, ma non sei soltanto la tua mente, perché la tua mente mente, anche la mia, allora puoi cominciare a guardare la tua mente da una prospettiva di libertà, di grazia, da un luogo meraviglioso dove Dio ti ha messo, e puoi finalmente aprire le porte dell'inconscio e scoprire delle cose tremende che, senza sapere che Dio ti ama, senza sapere quello che Dio ha fatto in te, tu non vorresti mai scoprire, e poi purtroppo vengono fuori di colpo perché l'inconscio sta traboccando, sta scoppiando, e quello che stiamo vedendo è una testimonianza. Persone imbottite di integralismo, imbottite di altre cose, stanno esplodendo, ma stanno esplodendo nel senso pure che prendono esplosivi e li fanno esplodere, non solo che esplodono nella follia, ma sta succedendo qualcosa di tremendo. Perché? Perché tutto quello che non è reale sta manifestandosi nella sua vera natura, il male sta prendendo piede. Leggevamo quelle cose ieri su quelle statistiche, sono tremende, ma sono reali. Però questo ci fa vedere che solamente con uno sforzo umano noi non ci riconcilieremo con nessuno. Perché poi, sapete, diventa importantissima, come stamattina ha detto il pastore Giovanni, la riconciliazione con se stessi. Perché se non ci riconciliamo con noi stessi, se non amiamo noi stessi, come possiamo amare il prossimo nostro come noi stessi? Se entriamo in un conflitto estremo in cui non ci sopportiamo, non ci vogliamo, non ci accettiamo, né fisicamente, né mentalmente, spiritualmente non lo vediamo lo spirito, quindi diciamo, tante volte diciamo teoricamente siamo belli, ma chissà se poi è vero. Viviamo una vita di dissociazione. Viviamo una vita di fuga da noi stessi, e invece diventa fondamentale, per poi diventare messaggeri di riconciliazione, diventa fondamentale scoprire questa dimensione dove già regna la pace, la giustizia, la gioia, dove già esiste un'armonia. Da questa prospettiva cominciamo a guardarci nuovamente senza rimanere atterriti dai mostri, dagli scheletri in soffitta. E infatti, come fa Dio per poterci aiutare in questo percorso poi di riconciliazione? Intanto ci dice di smettere di maledirci. Sapete che tante persone, tanti cristiani si maledicono, o dicono male di loro. Dicono sono inutile, sono sempre lo stesso, e sbaglio sempre, e non ne azzecco una, e destra e sinistra. Sembra molto veritiera questa cosa, e forse è una parte della verità questa cosa, però significa in qualche modo ignorare che in questo vaso di terra Dio ha messo qualcosa di grande, di bello, e non è contemplando le tue paure, le tue fragilità che sarai trasformato, è contemplando quello che Dio ha fatto, vieni trasformato a sua immagine. Ecco perché è importante rivelazione di quello che Dio ha fatto in noi. Ecco perché è importante. C'è stato un periodo in cui lo Spirito Santo è come se dovesse vicariare, dovesse supportare tutte le mie deficienze, carenze affettive. Io ho avuto grandi carenze dal punto di vista materno. Per me l'idea di mamma, forse negli ultimi anni, forse ora che se n'è andata, sto capendo cos'è mamma. Perché? Perché non c'era mai stato un affetto, una comunicazione, un essere preso in braccio. Io ero attaccatissimo alle balie, alle governanti, e lì veramente anche la mia sessualità ne ha avuto una distorsione, e Dio ha dovuto lavorare parecchio nella mia vita perché tutto questo non era passato attraverso il normale processo di attaccamento dalla mamma al padre. Dalla mamma non c'era, il padre era troppo occupato per occuparsi di me, occupato di altre di cose importantissime. Infatti ho maturato una idea bellissima di mio padre, però astratta, e queste cose si sono riflesse poi nel mio rapporto con Dio, nella mia emotività, nella mia personalità, e ho dovuto entrare fino nella profondità e scoprire delle cose che avevo nascosto, avevo rimosso, perché mi creavano troppo conflitto. Già avevo una bassa autostima, figuriamoci a ricordarsi certe cose. Ma quello che dicevo, lo Spirito Santo ha cominciato in un periodo della mia vita a cercare di comunicarmi, e questo amore incondizionato era come se mi parlasse e mi dicesse: ti amo. Io? Me? Ti amo. Attenzione, io non ho mai avuto nessuna sensorialità di Dio. Forse Dio dice: meglio che una psichiatra non gli facciamo vedere né visioni né voci udibili, né... che poi pensa di essere impazzito. Però ho cominciato a sviluppare questa sensibilità a una voce interna senza caratteristiche sensoriali, e la prima cosa che Dio ha cominciato a cercare di trasmettermi mentre io gli chiedevo: Signore, ma devo andare là o devo andare qua? Devo fare così o devo fare colì? E Dio dice: guarda, qualunque cosa fai, tanto fai sempre fiasco. E come tante volte all'inizio noi pensiamo che sia una questione di luogo, di posto, ma il problema siamo noi. Ho dovuto scoprire che il nemico peggiore mio ero io. Altro che le circostanze, altro che le chiese che non capivano, altro che questo mondo assolutamente assurdo, altro che la mia teoria della incomunicabilità. Infatti ero un antipsichiatra, non ero antipsichiatra nel senso che ero contro gli psichiatri, ma in qualche modo dicevo: non esiste la malattia mentale, non esiste niente, non esiste il male. Erano mie forme per cercare di attenuare questo dolore, non avendo scoperto una vera pace e non potendo riconciliarmi con un'identità che mi piaceva. La cosa bella è stata quando Dio ha cominciato a puntare il riflettore del suo amore su di me. E quando ci sentiamo amati, all'inizio un poco questo ci mette a disagio, un poco ci mette in difficoltà, però ho visto che Dio lo faceva sul serio, che Dio continuava, e che non riuscivo a convincerlo con la mia cattiveria a non amarmi, non riuscivo a mandarlo a quel paese, lui ritornava sempre, ritornava. E quello che ha cambiato la mia vita non è stato il mio impegno, domani sarò diverso, perché questo l'ho fatto tante volte, ma è stato lo scoprire questo amore fermo, costante, stabile di Dio, che credeva in me più di quanto io credevo in Lui. E questo probabilmente è anche per te questa sera. Dio crede molto di più in te perché sa quello che hai ricevuto. Lo Spirito Santo sa veramente la potenzialità. Ecco perché soffre, si contrista, tante volte è contrastato, perché tu non sai chi sei veramente. Tu hai una crisi di identità perché continui a considerarti una persona che mano a mano che va avanti scopre di più la sua debolezza, quindi ancora più in crisi, ancora più in difficoltà, con più tentazioni, con più difficoltà, ma non stai scoprendo invece quello che Dio ti ha fatto essere. Lì è l'inizio di una vera riconciliazione. Lì, in qualche modo, ho cominciato a capire che come Dio mi guardava con occhi misericordiosi, come Dio mi amava, anch'io dovevo prima accettare le mie fragilità, non come una fase di arrivo, ma come una fase di passaggio dove mi umiliavo e mi rendevo conto che Dio mi amava così nudo, sporco, incapace, inadeguato, come ero realmente e come avevo cercato di mascherare tutta la vita. Che quando ho scoperto così, prima dicevo Dio mi ama perché io sono R+, io sono bravissimo. Poi quando ho scoperto che proprio non ci azzeccavo niente con l'amore, ho detto no, Dio non può amare una persona come me. Ancora una volta questo orgoglio incredibile dell'autogiustizia cercherà di fregarti, cercherà di impedirti di scoprire che non solo Dio ha avuto misericordia, ma Dio è venuto ad abitare nella tua vita. Sei diventato tempio dello Spirito. Dio è di casa, a casa tua, dentro di te. Dio ha scelto l'uomo come luogo migliore, più bello, più santo, dove venire ad abitare. E questo è qualche cosa che ci sconvolge. Noi non ci saremmo mischiati con simili persone lerce, sporche, cattive, brutti, sporchi e cattivi. C'era un film. La scoperta di quello che Dio aveva messo in me ha cominciato a darmi il principio di una riconciliazione. Perché? Perché se io non potevo cambiare in certe cose, continuavo a non sopportarmi. Come probabilmente succede a te questa sera. Se ti fai un esame di coscienza, scoprirai sempre qualcosa che hai omesso, che hai commesso, che dovresti fare, che non dovresti fare, e continuerai a dire, Signore, forse quando sarò migliore potrò migliorare il rapporto con me stesso. Bugia! Non potrai averlo mai un buon rapporto con te stesso, non ti potrai riconciliare con te se non scopri che la tua vera identità è quello che Dio ti ha fatto essere, ed è alla luce di questa scoperta che poi la tua personalità si potrà trasformare. Non è alla luce del tuo mea culpa, alla luce del tuo solamente desiderio di cambiare o forza di volontà o qualunque altra cosa. Non cambierai a meno che non scopri che sei già cambiato dentro, a meno che non scopri che i sentimenti, la mente di Cristo fanno parte di questa nuova identità. Questa è riconciliazione con se stessi, questo è cominciare ad amarsi vedendosi come Dio ci vede, quindi vedendo ancora quelle cose che non vanno, perché non significa non vedere quello che non va, ma vedendo prima di tutto quello che Dio ha fatto e capendo che l'unico che ci poteva giudicare e condannare ha deciso di non farlo, e non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Alleluia! Smettiamola di pensare che è condannandoci che cambieremo. E avendo fede in quello che Dio ha fatto, che cambieremo, che saremo trasfigurati, che porteremo all'esterno quella ricchezza di cui ieri si parlava, questo buon odore di Cristo che è dentro di noi, questa pace di questa nuova identità senza conflitti. Perché se guardiamo la dimensione umana ci sarà sempre qualcosa da cambiare. E allora per essere riconciliato con te stesso dovrei aspettare di essere morto. Lì non ci saranno più conflitti, lì non ci saranno più tentazioni, lì non ci saranno più dubbi, lì non ci sarà più disperazione. Ma noi vogliamo vivere questa dimensione prima di essere morti. Vogliamo avere l'orgoglio non dell'autosalvezza. Non vogliamo avere l'orgoglio di sentirci migliori degli altri, perché che cosa hai ricevuto che non te l'ha dato Dio? Cos'è di buono che tu avevi che non è un dono di Dio? E allora perché ti vanti, diceva l'apostolo Paolo, perché ti gonfi, perché ti esalti come se fosse per tua capacità? Io ho imparato piano piano a diminuire nell'orgoglio quando ho scoperto che quello che veniva di buono veniva da quello che Dio aveva fatto in me. Quello che veniva di cattivo non avevo bisogno di sapere da chi veniva. Me ne sono dovuto rendere conto. E quindi, come dicevo ieri, è diventato un miracolo l'amore, un miracolo il perdono, un miracolo tante cose. E ho cominciato a guardare le mie debolezze senza più quella colpa continua, quella rabbia, quella paura che mi avevano fatto vivere da depresso per parecchi anni della mia vita cristiana, perché sempre sotto il peso della condanna, sempre sotto il peso della colpa, sempre sotto il peso della ingiustizia, sempre sotto il peso del fatto di essere, come l'apostolo Paolo, frustrato da questa legge che il bene che volevo fare non ci riuscivo, il male che non volevo fare lo facevo sempre. Chi mi libererà? La cosa bella, e mi avvio alla conclusione. Cristian. La cosa bella è che questa riconciliazione con me stesso non è stato frutto di una sorta di percorso di analisi. Anzi, ho dovuto diventare meno introspettivo, meno morboso e più semplice, più bambino, per poter cominciare a gioire. Anche perché pensavo che solo gli stupidi potevano gioire in un mondo così assurdo e io mi ritenevo intelligente. E l'altra volta dal pastore Rino, lui è testimone, è successa una cosa incredibile. Nel mentre che predicavo ho cominciato a ridere in maniera tale che mi sono dovuto fermare. Se mi fossi visto qualche anno fa avrei detto: questo è preso da uno spirito di buffoneria, cacciamolo, esorcizziamolo. Ma questa gioia non nasce dal fatto che sono perfetto ancora nella dimensione della mia personalità, ma nasce dal sapere che Dio, l'unico che potrebbe mettermi sotto un attacco con mezzo di contrasto e vedere tutto quello che ancora deve essere cambiato, continua a dirmi: amati come io ti ho amato. Sta in pace con te stesso, come io sono in pace con te stesso. Riconciliati con te stesso, ed è quello che sta dicendo a te questa sera, come io mi sono riconciliato, nel senso che ho abbattuto nel corpo del mio figliuolo quel muro di separazione che c'era tra i due popoli, che per definizione erano cani e gatti. Veramente alcuni erano gentili e giudei, ma come dire, impossibile da conciliare. E la causa della divisione, guarda un po', era proprio la legge fatta a mo' di comandamenti, e Gesù nella sua morte ha abbattuto ogni separazione e ha permesso una comunicazione meravigliosa col Dio della pace, e ha permesso una comunicazione meravigliosa con il luogo di pace che ha messo in noi. Lui è il principe della pace. E ci ha chiamato poi, chiaramente, così come abbiamo imparato a sopportare noi stessi, a sopportare gli altri. È un'illusione quando tu vuoi sopportare gli altri non sopportando te stesso. È un'illusione quando vuoi essere un riconciliatore se non ti sei riconciliato con te stesso. ed eviti accuratamente tutti i momenti in cui stare da solo a pensare. Io non potevo mai stare da solo, perché appena mi fermavo i pensieri erano di carattere distruttivo, fobico, ossessivo, delirante. Non ci sono arrivato, però quasi. Non potevo stare con me stesso, mi facevo troppo schifo. Ma ho trovato qualcuno che mi ha amato nel mio schifo, nella mia piccolezza, nella mia umanità decaduta, e mi ha continuato ad amare. Non mi ha amato solamente all'inizio quando gli ho detto sì. Mi sposo con te, Gesù, testimoniandolo col battesimo, davanti a tutti. No, non mi ha amato solamente all'inizio, come spesso purtroppo succede nelle coppie, all'inizio c'è un grande così, poi... Lui è rimasto costante, ci alziamo in piedi. È rimasto costante. E al di là della mia comprensione, al di là della mia sfiducia nella comunicazione, al di là di tanti fattori che avevano condizionato la mia vita, rendendomi incapace di avere relazione con me stesso, perché non potevo vedermi, con gli altri non ne parliamo, perché ad uno ho eliminato tutte le persone che non mi piacevano e alla fine sono rimasto solo. Forse è successo anche a te, no? Dice, questo è così, no, questo non va, questo di qua, questo di là, questo, poi alla fine sei rimasto solo. E infatti poi c'era il desiderio di morte. Eros e Thanatos erano le due spinte più forti, come qualcuno un po' di tempo fa aveva argomentato. Ma tra Eros e Thanatos è venuto Agapao, è venuto l'amore perfetto di Dio, che ha fatto tutto, ha compiuto ogni cosa per essere in pace con me e perché io potessi essere in pace con Lui. E questa sera voglio pregare così, mentre siete in piedi, perché lo Spirito Santo vi possa portare a una riappacificazione con voi stessi. Alcuni di voi non si perdonano certi errori del passato, continuano a vivere come facevo sempre io, se facevo così, potevo fare, questo di qua, e se non facevo, e se facevo, e se andavo a destra, e se andavo a sinistra, e se sopra, se sotto, mamma mia, un tormento, un'ossessione continua, come se io dovessi creare la perfezione. Poi ho scoperto che questo era un dono di Dio, la pace era un dono. Ho scoperto che tutto coopera al bene per quelli che si fidano, amano Dio. Ho scoperto che non potevo sostituirmi a Dio, a controllare tutto, come avevo cercato di fare, e poi vivere il conflitto continuo dell'incapacità di controllo. Non potevo controllare neanche me stesso, figuriamoci gli altri. E questo mi ha cominciato a cambiare. Questa sera la rivelazione di questo amore forte, grande, potente, di questa pace che Gesù ti ha dato, non come il mondo ti dà, di questa dimensione meravigliosa dove realmente persino il demonio viene esorcizzato. Tante volte noi pensiamo che il demonio si esorcizza, il Dio della pace stritorerà presto Satana sotto i vostri piedi. Non dice il Dio della guerra, dice il Dio della pace, come a dire, è la pace vera che caccia via tutte le influenze, tutte le conseguenze dei nostri conflitti, delle nostre paure amplificate dal male. La pace di Cristo, alla quale siamo stati chiamati per essere un solo corpo, regnerà nel tuo cuore, regnerà nel mio cuore. Signore, ti prego questa sera per ognuno di questi miei fratelli e sorelle. Sento i conflitti che tante volte tengono occupata la nostra mente E mentre continuiamo a vivere il conflitto, la nevrosi, mentre i disturbi d'ansia crescono nelle varie manifestazioni, tu ci chiami a una riconciliazione con noi stessi. Prima di tutto col vero noi stessi, con quella identità a tua immagine che ci hai donato. E ti ringrazio questa sera perché mi posso guardare con i tuoi occhi di misericordia, di amore, e posso essere in pace con me, al di là di quelle cose che ancora non sono risolte, al di là di quelle cose sulle quali ancora sto lavorando, ma grazie che questa pace, questa riappacificazione, riconciliazione non è collegata alla mia perfezione, ma è collegata al tuo amore, alla tua opera dentro di me. E ti chiedo per ognuno di questi miei fratelli che ci possa essere un'esperienza più grande in cui si riappacifichino con se stessi, si comincino a trattare bene, si comincino ad amare, si comincino a perdonare e a smetterla di recriminare, di farsi dei processi e vivere sempre sotto la colpa, sotto la condanna. Io so, Signore, che liberato dalla condanna ho cominciato a vivere una vita nuova. Liberati dalla colpa, veramente, veniamo liberati gradualmente da tutte le conseguenze psichiche legate al nostro sforzo di liberarci. Grazie, Signore, grazie per questo amore che questa sera ci circonda. Questo amore che è un amore di pace e ci dice di essere in pace e di andare in pace e di adoperarci poi per la pace. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Scambiatevi una pace. Vuoi fare shalom? In re minore. Shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom. Cantiamolo tutti insieme mentre ci diamo la pace. Shalom Adonai, shalom. Shalom Adonai, shalom. Shalom Adonai, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom. La pace del Signore, la pace del Signore, la pace, la pace del Signore. La pace, la pace del Signor, la pace del Signor, la pace del Signor, la pace. L'ultima volta, shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom. Hai fatto pace con te stesso? Ti vuoi guardare con gli occhi di Dio? Ti vuoi guardare nell'identità nuova che Dio ti ha dato? E capire che guardando questa nuova identità che sarai trasformato, non guardando i tuoi conflitti. Allora vai in pace. La trasformazione è alle porte. Amen. Dio vi benedica. Buona serata. Buonanotte.